Radio Grad, la radio libera e resistente.
Never not. Every job I offer used to keep you after dark. Career opportunity, the one that never not. Ben ritrovati e ritrovati su Memorie del Sottosuolo, è una striscia settimanale a cura della Cube di Pisa, un notiziario che affronta le problematiche riguardanti la forza lavoro e purtroppo la nostra subalternità ai datori pubblici e privati. E torniamo su un argomento questa settimana, sul finire di maggio, che riguarda anche il potere di acquisto e il potere contrattuale della forza lavoro. Lo facciamo con alcune riflessioni. Intanto il governo ha tagliato con il decreto di inizio maggio del 4% il cuneo fiscale. C'è un'ennesima riduzione delle tasse sul lavoro dopo i provvedimenti intrapresi dai governi precedenti, una volta, due volte Draghi, una volta Renzi. Ci siamo già interrogati comunque sul recupero del potere di acquisto assai esiguo derivante da questo provvedimento. I vantaggi sono indubbi per i datori di lavoro, se poi consideriamo che i datori di lavoro si portano da tempo a casa anche altri risultati, ossia le deroghe ai contratti nazionali che determinano aumenti dei ritmi, della flessibilità, degli orari e anche la detassazione dei premi di risultato che si ottiene con l'avallo sindacale dei sindacati cosiddetti rappresentativi nel secondo livello di contrattazione, ma che poi alla fine porta sì qualche beneficio nelle tasche della forza lavoro, ma soprattutto conviene alle associazioni datoriali. Allora, se guardiamo con un po' di attenzione ai provvedimenti intrapresi, ci rendiamo conto che un reddito imponibile a fini previdenziali, un lavoratore dipendente che ha 25.000 euro si porta a casa circa 100 euro lordo, se sommiamo i provvedimenti del governo Meloni con i provvedimenti precedenti. Uno che ne guadagna 20.000 se ne porta a casa circa 80 euro lordi, uno che ne guadagna 30.000, 88 euro lordi, uno che guadagna 35.000, circa 112 euro lordi. La riduzione del cuneo fiscale è valida da luglio a dicembre e si va ad aggiungere, l'abbiamo già detto, a una serie di provvedimenti che erano stati intrapresi ai governi precedenti. Dal taglio del cuneo fiscale in busta paga a partire da luglio fino al dicembre del 2023 è quello che vi abbiamo appena descritto. Il vero problema è che è un altro, ossia non si rinnovano i contratti. Se lo si fa con un calcolo assolutamente iniquo che non ci permette di recuperare il potere di acquisto perduto. I salari si allontanano sempre più come potere di acquisto dal reale costo della vita e allora si interviene sul fisco e lo si fa andando a ridurre fortemente i soldi destinati al welfare, alla sanità, all'istruzione. Quindi non è tutto merito del governo Meloni anche questa riduzione del cuneo fiscale, perché è andata a confermare e ad accrescere quelli che erano i provvedimenti del governo precedente. Questo provvedimento del governo Meloni ha una natura semestrale. Il governo, tuttavia, in campagna elettorale si era impegnato a rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale per i prossimi anni. perché se poi questo provvedimento intrapreso non dovesse essere confermato a gennaio 2024, la busta paga della forza lavoro tornerebbe a decrescere, quindi perderemmo soldi. Allora, la domanda da porci è: perché un provvedimento temporaneo invece di adottare un provvedimento stabile, permanente, come un aumento dei salari e un aumento del potere di acquisto? Cioè, se io aumento i salari, in poche parole, ho dei benefici che valgono nel tempo, duraturi, e da investire in sanità, istruzioni, welfare, perché no anche la manutenzione del territorio dopo la devastazione avvenuta nei giorni scorsi nel territorio dell'Emilia-Romagna, e avremo praticamente una riduzione sistematica del welfare. Allora, qualche riflessione bisognerà pur farla e bisognerà adottare anche un altro parametro di analisi e di valutazione. Intanto andiamo a vedere che questi soldi, quelli derivanti dalla riduzione del cuneo fiscale, non permettono un effettivo recupero del potere di acquisto. Se andiamo a verificare quanti soldi vengono sottratte le buste paga per l'aumento delle tariffe, per l'aumento delle bollette, ci rendiamo conto che queste cifre sono assolutamente ridicole e soprattutto sono temporanee. Ovviamente, se il governo deciderà di diminuire i contributi dovuti al lavoratore, poi nello stesso tempo aumenta il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, quindi aumenta l'imposta che il lavoratore dovrà pagare. Per cui ridurre il cuneo fiscale, che poi è la differenza fra lo sgravio contributivo e l'incremento dell'IRPEF conseguente, non è la soluzione del problema, perché ci potremmo trovare ad avere un'IRPEF maggiorata. Allora, forse cerchiamo di rendere più semplice il ragionamento. Il governo Meloni non aumenta i salari, non rinnova i contratti, taglia i fondi destinati alla pubblica amministrazione. Siamo il paese che ha la forza lavoro più vecchia nella pubblica amministrazione. Anzi, se confrontiamo quanti dipendenti pubblici ci sono in rapporto rispetto alla popolazione, noi siamo al di sotto, e di gran lunga al di sotto, di altre nazioni. Tutto questo accade perché negli anni si è fatto cassa sullo Stato, cioè si sono ridotti i fondi destinati alla sanità, i fondi destinati all'istruzione, si è tagliato per arrivare poi ad una sanità dissestata. Quindi il ragionamento da fare dovrebbe essere altro, ma se noi ponessimo l'attenzione su un aumento dei salari, i primi a ribellarsi sarebbero gli enti locali, che non ce la fanno più ad arrivare in fondo al mese. I datori di lavoro, che hanno accumulato negli ultimi 40 anni incredibili profitti e batterebbero cassa allo Stato dicendo che le tasse sono troppo elevate e che i ricavi sono veramente ridotti ai minimi termini. Quindi il governo Meloni di fatto preferisce accontentare i padroni, pubblici o privati che siano, e nello stesso tempo rispettare quei parametri di Maastricht sulla spesa che diceva di voler abbattere perché li considerava predatori nei confronti della forza lavoro. Come vediamo, una volta saliti al governo, gli intenti bellicosi si trasformano in qualcosa di diametralmente opposto. Lo sgravio contributivo consente di recuperare una minima parte del potere di acquisto che abbiamo perduto per l'inflazione e per l'aumento anche delle tariffe. La diminuzione del cuneo fiscale tuttavia non produce che un incremento del reddito nominale. Quindi alla fine, quanto noi percepiamo in busta paga potremmo in qualche modo restituirlo, perché c'è ovviamente anche da pagare le imposte. Mentre invece gli 80 euro di Renzi e l'una tantum del governo Draghi erano diversi dal provvedimento del governo Meloni, perché erano al netto delle imposte. Al contrario, la diminuzione del cuneo fiscale del governo Meloni agisce attraverso la riduzione dei contributi a carico del lavoro, che è in parte recuperata e vanificata attraverso l'incremento dell'IRPEF. Quindi, se non si stabilizza almeno una parte dell'aumento dell'IRPEF, una volta che avremo pagato le imposte, avremo una percentuale di reddito inferiore alla quota dello sgravio contributivo. E allora ci rendiamo conto che tutta questa manovra, per dire avrete più soldi in busta paga, pagherete meno tasse, alla fine verrebbe vanificata, ma soprattutto produce un altro effetto nefasto, che è il depotenziamento della pubblica amministrazione. E per pubblica amministrazione non ci riferiamo ai fannulloni memoria brunettiana, ai furbetti del cartellino, ma ai vigili del fuoco che stanno salvando la popolazione in questi giorni in Emilia-Romagna, agli addetti, quelli che dovrebbero essere, insomma, gli addetti alla manutenzione del territorio, su territorio che non è ovviamente oggetto di manutenzione, ma di tagli continuo. Da qui la necessità e l'urgenza di un piano di intervento contro il dissesto idrogeologico, ma anche chi ci fa agli sportelli degli enti locali la carta d'identità o va erogando alcuni servizi, oppure la polizia locale e soprattutto insegnanti e personale sanitario. Ecco, su questo punto andiamo poi a scontare, per chiudere il ragionamento, le conseguenze dei tagli del governo Meloni, che le ultime statistiche ci dicono in maniera molto chiara che siamo il paese che ha ormai meno dipendenti pubblici, e dentro la pubblica amministrazione stanno proliferando i contratti di collaborazione a tempo determinato. Non è vero, contrariamente a quello che dicono numerosi giornali, che aumentano i dipendenti pubblici. Sono aumentati in un solo anno di migliaia i contratti a tempo determinato. Avevamo una forza lavoro di gran lunga superiore a 3 milioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Oggi siamo a poco più di 2.932.000 unità. Quindi, come vediamo, la precarietà domina la riduzione del potere di acquisto, domina il depotenziamento della pubblica amministrazione, dominano le politiche dei tagli al welfare e ai servizi pubblici. E rispetto a questo fatto incontrovertibile, la narrazione del governo Meloni è una narrazione tossica. Ma è altrettanto tossica l'ignavia con la quale le organizzazioni sindacali cosiddette rappresentative stanno portando avanti una campagna, diciamo, di ascolto e di proposta che poi alla fine non si traduce in alcun agire conflittuale. E dall'agire conflittuale, dal recupero del potere di acquisto e di contrattazione, dalla difesa dei servizi pubblici, deriva ogni possibilità ulteriore e residua di protagonismo della forza lavoro. Un saluto a voi tutte da Federico Giusti. Never not. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never not.
Radio Grad, la radio libera e resistente.